Non so se vi ricordate che qualche anno fa un movimento di alcuni ragazzi, poi è rimasto sostanzialmente quasi esaurito, però capeggiato da Pina Maesano Grassi, la vedova di Libero Grassi, aveva proposto, diciamo, l'abolizione dello statuto. Aveva lanciato una campagna perché lo statuto speciale della Regione Siciliana venisse abrogato. E la ragione era sostanzialmente nella convinzione che lo statuto, al di là del suo, diciamo, della sua struttura, che oggi vi richiamerò per linee salienti, perché non mi sembra un luogo in cui incidere eccessivamente sugli aspetti, diciamo, tecnico-normativi, fosse diventato una sorta di freno allo sviluppo della regione. Nel senso che molte delle competenze o delle, se volete, delle trasformazioni che l'ordinamento statale stava vivendo in settori delicati, la pubblica amministrazione, il credito, la finanza, la disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, gli ordinamenti scolastici e vari altri interventi, in virtù di alcune prerogative scritte in statuto, erano leggi che esplicavano i loro effetti fino a Reggio Calabria. L'assenza del ponte in qualche modo impediva a questi atti normativi di produrre effetti nell'ordinamento regionale siciliano, almeno fino a quando la regione non avesse legiferato su quelle materie, facendo propri quei principi contenuti nelle leggi statali. Di fronte a un perdurante ritardo nell'attuazione di tutto questo, fu lanciata questa idea dell'abolizione dello statuto. Questa è un'idea che poi probabilmente da alcuni di voi nemmeno è presente, è sfuggita, è caduta nel dimenticatoio. Accanto a questo modo di intendere, se volete, lo statuto, ve n'è un altro che invece è più presente in qualche modo nel dibattito attuale. Abbiamo appena finito di seguire le cronache giornalistiche riguardante una manovra finanziaria. La tesi prevalente è che lo statuto sia un insieme, rappresenti un insieme di potenzialità enormi per la regione siciliana, ma che esso sia stato tradito sostanzialmente per la sua attuazione, soprattutto dallo Stato. E da lì a poco si passano in rassegna alcune delle disposizioni statutarie, ne cito una tanto per essere chiari, no? All'ordine pubblico in Sicilia dovrebbe provvedere il Presidente della Regione Siciliana, mentre sappiamo che l'ordine pubblico, cioè il comando dei carabinieri e della polizia, anche negli Stati, diciamo, federali, spesso è esercitato dallo Stato federale ed è sottratto, diciamo, alle competenze locali o decentrate. Dietro, se volete, questa, come dire, diversa prospettiva, chi lo vuole eliminare, abrogare, chi lamenta l'inattuazione dello statuto, il tradimento dello Stato, il mancato trasferimento dei fondi, le mancate attivazioni, diciamo, delle competenze statutarie, ecco, tra questi due poli io vorrei svolgere qualche considerazione oggi pomeriggio con voi, consapevole, diciamo, che esiste un principio costituzionale inviolabile, che è quello di seguire Palermo-Milan, è chiaro che non nessuno penserebbe inviolabile, diciamo, nella Costituzione, in tempo di modifiche va detto questo, diciamo, dunque cercheremo di mantenerci entro un orario accettabile prima della chiusura, e soprattutto volevo discutere con voi non tanto svolgendo una lezione di diritto costituzionale con riferimento allo statuto, ma volevo discutere con voi, visto che si innesta questa prospettiva in una logica e metodologia di studio che è storica, su alcuni documenti che non sono noti. Dunque, questo mi dispiace per gli smanettatori di internet, non troverete le cose che vi sto dicendo da nessuna parte, dunque svegli se dovete superare, diciamo, dei crediti, però alcune cose poi magari ve le lascio perché sono cose in qualche modo curiose. Questa storia, no, di chi lo vuole eliminare e di chi piange, è una storia recente o è una storia antica? Io cercherò di discutere con voi guardando alcuni documenti storici non noti e di cui io sono in possesso e che credo ci possano dare alcune indicazioni sullo statuto della Regione Siciliana. I primi documenti che ho qui tra le mani sono degli atti dell'Assemblea Costituente. Gli atti dell'Assemblea Costituente sono stati pubblicati, ci sono dei volumi che aiutano anche gli studiosi a cercare dentro gli atti dell'Assemblea Costituente. Se ci fosse qualcuno appassionato, c'è un volume della Mondadori del 1970, che credo sia pure qui nella vostra biblioteca di lettere, Falzone, Cosentino, Palermo, i lavori dell'Assemblea Costituente, in sintesi, ma il documento che ho tra le mani non è un pezzo di verbale dell'Assemblea Costituente, è una scrittura di questo tipo quasi incomprensibile su dei foglietti di carta dell'Assemblea Costituente, e sono pezzi di carta degli appunti scritti da Gaspare Ambrosini. Gaspare Ambrosini è un professore di diritto costituzionale, è una personalità che durante il periodo del ventennio fascista, anziché studiare gli organi costituzionali del regno, cioè la Camera del Fascio oppure i poteri del Duce, si riserva una nicchietta di studio che è quello del diritto comparato, incomincia a capire come funziona l'Austria, come funziona lì, che cosa succede in Spagna. Diciamo, riemerge in qualche modo quando, durante la fine del periodo fascista, prende avvio quel movimento che poi darà vita al Partito Cattolico, alla Democrazia Cristiana, in cui lui si intruppa e di cui farà parte. Lui è un soggetto che è esperto quindi di autonomia e di forma dello Stato, perché da una parte studia queste cose durante il periodo fascista, cercando di non occuparsi di fascismo. Da un'altra parte c'era prima una materia della quale noi oggi non parliamo più e non glielo facciamo sentire soprattutto a Bossi, che esisteva questa materia, che era il diritto coloniale, che era un settore ordinamentale di tutto rispetto, perché bisognava capire come si doveva amministrare giustizia, si doveva amministrare la cosa pubblica, non lo so, in Libia, in Eritrea. E direi che molti di studiosi di diritto costituzionale scrivevano libri dal titolo L'autonomia legislativa delle colonie nei confronti del regno. Questo lo dico perché tutti coloro che cercano di capire da dove fu copiato lo statuto della regione siciliana, scusatemi la volgarità del termine, ma ci sono persone che dicono viene dalla Catalogna, viene dalla Spagna, non si guardava l'Austria. La verità è che lo statuto mantiene un elemento spurio, non è immediatamente sovrapponibile a nessuna carta costituzionale del tempo. Gettate invece uno sguardo un attimo al diritto coloniale e vi accorgerete che molti delle innovazioni contenute nello statuto vengono da intuizioni scientifiche di chi in un periodo storico si era dovuto occupare di un settore che pure c'era nel nostro ordinamento così delicato. Gaspare Ambrosini, direi, non c'entra nulla con lo statuto, cioè non fa parte sostanzialmente di coloro che poi scrivono e approvano lo statuto della regione siciliana, se non per una presenza fugacissima. Però Gaspare Ambrosini è in assemblea costituente, quindi lo statuto è entrato in qualche modo in vigore, lui si occupa del regionalismo, quello che ci sarà con la Costituzione del 47, ma viene attaccato in quanto siciliano e sostenitore di una certa visione dello Stato e dei rapporti tra Stato e Regione che a qualcuno non va giù. Dico, oggi siamo tutti federalisti, no? Se non sei federalista o regionalista, diciamo, non vale una cicca. In assemblea costituente il regionalismo passò per pochissimi voti, diciamo, questo per essere chiari. E i sostenitori, diciamo, del regionalismo erano sostanzialmente intruppati dentro il Partito Cattolico, la Democrazia Cristiana, gli oppositori guardavano a un'altra forma di Stato. All'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione, quando si capì come lo scenario politico si andava a comporre, che la Democrazia Cristiana era destinata ad occupare la centralità del Paese con la sua forza politica, i sostenitori del regionalismo divennero oppositori. Ma se noi abbiamo tutto al centro, perché dobbiamo andare a sostenere forme di autonomia? E gli oppositori del regionalismo, una volta che abbiamo messo al centro, vediamo se possiamo recuperare da qualche altra parte. Questo vi fa capire come ci occupiamo di una materia assai suscettibile di risentire degli umori politici del tempo, E questa è la storia del giornalismo italiano, fino ai nostri giorni, molto condizionata dagli umori politici di maggioranza e opposizione. Qui, in questi appunti, Ambrosini che cosa deve fare? Si deve difendere da chi lo attacca in Assemblea Costituente. E dice, qua, sono appunti buttati lì, proprio io ve li cito perché riesco a leggere Ambrosini, che è una cosa quasi impossibile, ma io al Dipartimento... qui a Palermo abbiamo avuto in donazione tutte le carte di Ambrosini e le abbiamo registrate e ripubblicate anche con lo Sturzo. Le critiche al progetto di riforma regionale riguardano il metodo di elaborazione e la sostanza del progetto, cioè sono dunque critiche formali o di contenuto. Sentite quelle formali, vado in modo molto veloce perché ci interessa comprendere le difficoltà del momento. Circa la formazione della commissione, ma questa commissione che ha scritto sto statuto come l'avete inventata? È un progetto redatto da regionalisti accesi, dotato di suggestioni di scuola, contiene posizioni prestabilite di partito, un progetto redatto affrettatamente con semplicismo. La commissione non interpellò i deputati delle circoscrizioni, articoli approvati a lieve maggioranza. Queste sono le critiche formali che lui si appunta per poi poter difendere l'autonomia. Andiamo alle critiche sostanziali. A quali principi si ispirò? Punto interrogativo, si scrive lui in questo pizzino. Contiene articoli contraddittori e istituti ibridi. È un progetto di conciliazione. Il progetto è criticato, pretende molto e prende poco, sopprime la provincia, mantiene diciamo, questo acceso federalismo incompatibile con la struttura unitaria. Come vedete, diciamo già in Assemblea Costituente, siamo nel 1947, lo statuto ha qualche giorno di vita, potremmo dire, le critiche sono profonde. Ambrosini riesce a resistere a queste critiche attraverso una costruzione di un'idea che in termini giuridici non vale niente secondo me, ma in termini politici risultò essere vincente. Lui mise tutti d'accordo dicendo guardate, noi stiamo costruendo uno statuto, uno Stato regionale, e lo Stato regionale è una forma intermedia tra il federale che è la schizofrenia, la paura, e l'accentrato che è quello che vogliamo evitare. Questa formula riuscì ad essere vincente in qualche modo in Assemblea Costituente. Però vedete, i problemi di questo statuto sono i problemi di un'autonomia che inizia il suo percorso e mantiene, diciamo, dei soggetti che guardando questo statuto hanno delle preoccupazioni. Nel contesto di una ricerca che io feci qualche anno fa con lo dalla Cariplo di Milano, perché poi il regionalismo italiano e siciliano non è che ottiene un euro dall'Assemblea regionale siciliana, ma la Cariplo, la Cassa di risparmio di Milano, si interroga su queste sorti, facciamo una ricerca, svolgiamo tutta una serie di discussioni, a un certo punto andiamo a parlare con Andreotti, che era sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri del governo De Gasperi, che ci firmò in qualche modo lo statuto. E allora la domanda dei ricercatori era nel senso, ma c'era per caso, avete discusso, vi siete strappati i capelli, avevate dei problemi in Consiglio dei Ministri, chi lo voleva, chi non lo voleva? Dice no, guardate, noi lo statuto non l'abbiamo letto. La nostra preoccupazione è che in qualche modo si poteva organizzare un partito di moderati capeggiato, ispirato, sostenuto da una figura tipo Vittorio Emanuele Orlando, e allora a quel punto abbiamo detto da una parte approviamo questo statuto e poi se ne parla, e poi si vede, poi politicamente gestiremo il rapporto con questa forma di autonomia. Ma che cosa succede? Abbandoniamo il territorio romano, andiamo a vedere un altro documento che andiamo a guardare, diciamo, l'inizio di questa nostra specialità. Un altro documento che vi cito, ed è anche questo inedito, Io, a margine di questa ricerca, e oggi proprio parlavo con questo collega fiorentino, speriamo di poterla tirare fuori, quando ancora Alessi era in vita ed era in grado, diciamo, ancora di poter ragionare, un minimo, sapete, molto più che centenario, abbiamo svolto un'intervista con delle domande rifatte tante volte, le abbiamo corrette con un familiare, nel senso che non abbiamo alterato il contenuto delle risposte dell'allora presidente della regione, perché non sarebbe stato giusto, ma non sarebbe stato nemmeno giusto che se lui per esempio diceva che era, non lo so, che la Banca d'Italia aveva sede a Palermo, perché magari queste cose non erano nemmeno giusto mettergliele in bocca, perché erano degli errori macroscopici legati probabilmente al fatto che alcune cose sfuggono. E allora, domanda, il riferimento alla necessità di finanziare, il ministro del Tesoro Einaudi come si comportò con la Sicilia? Il problema finanziario è il primo problema che lo statuto affronta. Ci dovete dare i piccioli, sostanzialmente. Einaudi dice sì, i soldi te li diamo, ma tu fai un programma e noi finanziamo il programma. No, i soldi sono nostri, tu ci dai i soldi, poi noi il programma lo faremo, decideremo che cosa fare. Sembra che siamo a ieri, sostanzialmente, pare che siamo dentro il federalismo fiscale. Risposta di Alessi: avevo bisogno di un'ingente somma di denaro per avviare l'esecuzione del programma di Taverno, non avevamo niente. Chiesi 5 miliardi dal tempo, diciamo. Einaudi rispose che avrei dovuto anzitutto motivare la richiesta e non soltanto domandare la somma, e cioè qual era il programma di governo e soprattutto a che servivano i 5 miliardi che ho domandato. Io risposi che anzitutto lui, Einaudi, non era un prefetto, né io ero un sindaco che andava a chiedere al prefetto un aiuto per governare. Volevo soltanto significargli che avevo bisogno dei miliardi per non far ricorso ai mezzi miei straordinari. Pregai Einaudi di ritirare la sua opposizione anche nell'interesse dello Stato, perché il governo regionale, se non avesse ottenuto il finanziamento richiesto, sarebbe stato costretto a procurarselo altrimenti, esercitando le potestà previste dallo Stato. O mi dai i piccioli o ci penso io. Ma ci penso io come? Ora arriva il bello. E infatti con Restivo, che fu il mio miglior vicepresidente, decidemmo di dare disposizione affinché le imposte fossero versate e depositate presso il Banco di Sicilia, in un settore a disposizione dell'amministrazione regionale. Non so se è chiaro. Pensate alla nostra IRPEF, le tasse che i vostri genitori pagano. Queste confluiscono in un unico calderone gestito dalle autorità tributarie. Qui il Presidente dice, intendenze di finanze, prendete i soldi dei siciliani, non trasferiteli a Roma, metteteli in un conto del Banco di Sicilia a disposizione del governo regionale. Ecco come voleva trovare i soldi. Restivo comunicò la decisione alle province, quindi alle sovrintendenze di finanza, le chiama qui il presidente, ma sbaglia, non esistevo. Dissero tutti di sì, cosicché noi da quel giorno possedemmo le imposte della Sicilia. Fu un colpo di mano. Invece di arrivare alla norma di attuazione, eccetera, eccetera, noi di fatto ci impossessammo del denaro. E questo fu un colpo di Stato, diciamo così. Nessuno in Sicilia protestò. Vedete che, diciamo, abbandonando Roma ed entrando dentro le politiche, diciamo, regionali, conosciamo un governatore del tempo, un soggetto politico, particolarmente agguerrito nella gestione dei rapporti. Ma queste sono dichiarazioni che non trovano conferma, cioè sono le dichiarazioni nostalgiche di un vecchio politico che si è occupato della Sicilia, o trovano risposta anche in atti concreti di vita regionale? Passo al terzo documento. Sono andato alla presidenza della regione, ho tirato fuori i verbali della giunta di governo del 1947. Perché volevo capire questi che cosa facevano, sostanzialmente. Volevo capire se le competenze scritte nello statuto erano erano attivate, cioè se qualcuno pensava di mettere in movimento alcune di queste disposizioni. E questi verbali presentano degli aspetti assai, diciamo, significativi, almeno per quel momento storico. Qua siamo nel 1947, 20 giugno alle ore 20, nella sede del governo, sono macchina da scrivere, diciamo, di allora, no? Questo poi è scritto veramente malissimo. Si passa in rassegna la situazione siciliana in tutti i suoi aspetti, i settori dell'opposizione, comunque il comportamento del governo non può essere deciso, eccetera, eccetera, la coscienza. Per quanto riguarda voi, sentite qua, la repressione della delinquenza di qualsiasi natura, repressione della delinquenza di qualsiasi natura, il presidente dichiara che, nonostante le limitate forze di polizia di cui attualmente la regione dispone, le limitate forze di polizia, non l'ordine pubblico di Roma, il prefetto, lui dispone delle forze di polizia, dice, egli ha dato ordini precisi tendenti a individuare le organizzazioni criminose, colpirle, stroncarle in tutti i loro elementi e fattori, finanziatori, mandanti ed esecutori materiali. Il fatto che sia scritto qui non significa che l'abbiamo fatto, questo è chiaro, però è segno, in questa opera di repressione, che è politica e sociale insieme, egli non si lascerà piegare da qualsiasi influenza politica, non essendo possibile che in questo campo, non essendo possibile in questo campo cedere a pressioni di sorta. Nel momento in cui conclude, il governo dovesse deflettere dalla sua linea di condotta morale, la nostra presenza qui non avrebbe più alcun significato. Quindi un'azione politica verbalizzata di forte sensibilità nella gestione dei problemi di delinquenza, per carità, definiti comuni, non ci sono definizioni, diciamo, non troviamo la parola mafia allo stesso tempo. Esatto, nelle interviste su Alessi, ma non abbiamo qui il tempo perché ancora 5 minuti ci cacciano via, gli chiediamo a un certo punto ma che cosa succede, ma che cos'era questa mafia, ma perché lei non venne avvicinato alla mafia, dice no, io non venne avvicinato alla mafia perché io sono figlio di artigiani, avevo la modestia e la semplicità degli artigiani. Lui dice che la mafia era quei separatisti, ma diciamo lui è sempre un democratico cristiano, diciamo. Continuano qua i verbali, ve ne cito uno, quello, poi magari mi fermo, quello riguardante la vicenda di Placido Rizzotto, se l'ho portato, vediamo se è vero, è qui, siamo già nel 48, forse non lo trovo più. Sì, non per quanto riguarda la tassa, ho aggiunto per la relazione del Presidente. Ordine pubblico, ecco, vi cito un altro pezzo di ordine pubblico che credo in cui dentro ci sia la vicenda esatta di Vincenzo Campo, di Puma e il rapimento di Placido Rizzotto. Dunque siamo in una vicenda. Il Presidente relaziona ampiamente alla Giunta circa le condizioni dell'ordine pubblico in Sicilia, in particolare intorno ai 3 delitti commessi recentemente in Sicilia, uccisione dell'avvocato Vincenzo Campo, di Puma, ci metto un titolo che non so quale non si legge, il rapimento di Placido Rizzotto. Per ognuno di questi delitti il Presidente illustra le circostanze di luogo, di tempo nelle quali furono commesso, dando anche comunicazione dei rapporti più recenti della polizia. C'è una vera e propria gestione di queste informazioni, stando a queste parole. Assicura la Giunta di aver dato disposizioni di estremo rigore perché l'ordine, l'incolumità e la sicurezza dei cittadini vengono assicurati, mentre misure speciali sono state adottate per potenziare gli organi di polizia onde pervenire all'arresto dei responsabili. Si tratta di delitti, conclude, che preoccupano enormemente, sia che si debbano attribuire a delinquenti comuni, sia che abbiano uno sfondo o una casale politica e che impegnano il governo per un'azione a fondo che dovrà essere infine coronata dal successo. Il Presidente dichiara aperta la discussione generale. Alla discussione partecipano tutti gli assessori e su proposta dell'assessore viene approvato il testo di una comunicazione alla stampa, che poi segue. In queste parti, la mafia ancora non esiste, in queste parole poi c'è per esempio l'ordine agli assessori di non allontanarsi dai loro assessorati, di assicurare continuità. Che cosa emerge da questo ping pong Ambrosini-Alessi, per tirare un po' le fila di questo discorso? Che io penso, l'autonomia che noi certe volte decliniamo aggettivandola come statutaria, finanziaria, amministrativa, deve essere innanzitutto un'autonomia politica, cioè una capacità di rappresentare degli interessi senza lasciarsi condizionare da decisioni che vengono assunte in luoghi diversi da quelli in cui gli interessi locali maturano. La storia del nostro regionalismo qual è? Quella di sottrarre alla Sicilia queste personalità e di considerare la presidenza della regione, l'assessorato, solamente un elemento di una carriera politica il cui compimento era quando tu finalmente sei a Roma e vivi all'Hotel Senato e prendi il caffè dinanzi al Pantheon. Ecco, oggi che noi guardiamo questo statuto, dobbiamo interrogarci se i padri dello statuto e soprattutto i soggetti politici che negli anni a venire hanno rappresentato il senso dello statuto, avessero a cuore una vera e propria autonomia politica rispetto, diciamo, alle decisioni che maturavano da altre parti. Ricordo che un professore di diritto costituzionale, caposcuola Messina, Temistocle Martinez, quando scrive un pezzo riguardante l'autonomia e i partiti politici, dice: l'autonomia non è estranea ai partiti politici, anche i partiti politici nell'ordinamento costituzionale dovrebbero avere delle strutture capaci di rappresentare gli interessi locali in forma differenziata dagli interessi complessivi. Se guardo l'Alto Adige, mi domando, c'è stata autonomia politica? Sì. Se guardo altre espressioni del territorio nazionale, anche l'autonomia differenziata, no. Basta.